E sono le 8, le 8 e 40 minuti, precisi, precisi. Rieccoci qua, di nuovo buongiorno. E per non menare il can per l'aia e per dire subito le cose, pane al pane, vino al vino, le cose come stanno, come siamo abituati noi qui dalle frequenze di Radio Popolare. Che sia finito il demone del tardi, non gliene frega una cippa a nessuno, anzi c'è gente che si sta tuffando per la felicità, per festeggiare nelle fontane. Occhio però che il rischio è come Fantozzi a Capri, che la fontana sia stata svuotata per via della siccità e quindi possiate prendere la craniata. Per contrasto invece c'è lutto, disperazione, amarezza vera, desolazione per quello che stiamo preparando, ovvero il congedo, l'addio temporaneo del professor Di Stefano, giunto alla sua ultima puntata. E allora, care amiche e cari amici, godetevelo tutto, eccolo qua. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno. Ma tu sempre penitenziatevi, cioè non so se sia più una roba di dolore di...
Penitenziagi te, non penitenziatevi.
Tu, penitenziateti,
io.
Sì.
Perché... Plurale, penitenziatevi, singolare, penitenziateti.
Esatto, esatto. Perché...
Ma non ho capito il concetto, però.
Ma no, che mi sembra una di quelle robe...
Una captatio?
Sì, del voletemi bene, perché...
Mi sta attaccando?
No, no,
pubblicamente.
No.
Beh, un po' sì, un
ma
po'
no,
sì.
Sto dicendo...
Vabbè, sono quelle sottolineature che però, come dire...
Chi l'ha detto che gli ascoltatori non sono ugualmente sofferenti, si sono buttati nelle fontane vuote.
E soprattutto...
Perché ha finito il demone.
Certo, ma soprattutto chi l'ha detto che in terza classe si viaggia male?
La questa, terza classe c'è ancora?
Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, se si sta meglio che in ospedale. Chi l'ha detto?
No, Cristo.
No, come Cristo?
Ma non lo so.
Ma dai, è facile.
Ma sono ore che preparo la scaletta, che sto lì a pensare al GDP, al PIL.
Ma se devo,
come faccio? Già sai che sulla musica sono un disastro.
Ho capito, quindi... ma se lei una volta nella vita pensasse un po' meno al GDP e al PIL e pensasse un po' di più alla canzonetta, secondo me ne trarrebbe beneficio. Anche perché non è canzonetta, è De Gregori, Titanic.
Bellissimo.
Bellissimo.
Bellissimo, me lo ricordo.
Titanic, che è metafora dell'economia che viaggia verso la recessione, vede che torna tutto.
Torna poi. Tutto, ma perfetto. Però in questo momento la sinapsi non veniva.
No, la sinapsi era tutta sul GDP e il PIL, ma per rendere ancora più doloroso il congedo dal professor Di Stefano, oggi partiamo subito, anche prima della sigla, con una delle rubriche più amate in questa trasmissione, ovvero gli auguri del professor Di Stefano, rubrica sempre più richiesta da voi ascoltatori. Siamo partiti ascoltando Heart of Glass di Blondie, perché oggi è il compleanno di Debbie Harry. Vuole farle gli auguri? Come chi è?
Auguri Debbie Harry, poi se mi dici gentilmente...
Debbie Harry, sì. L'ho detto prima, no? Siamo partiti da...
No, ho capito.
Dai Blondi.
Sì, oggi sarà la voce dei Blondi.
Sarà la voce dei Blondi, bravo, bravo.
Avevo capito, ma siccome non ho... controllo un attimo per vedere chi è.
Nell'apprendere che Debbie Harry è la voce dei Blondi, spontaneamente il professor Di Stefano oggi le fa gli auguri. 74 anni compie Debbie Harry. 74 anni, io non posso credere. Per me Debbie Harry resta quella della copertina di Heart of Glass, ma oggi il professor Di Stefano farà di più, perché non compie gli anni solo Debbie Harry, ma anche Pamela Anderson. Professore, vada con gli auguri a Pamela Anderson.
Auguri a Pamela Anderson.
Pamela Anderson, però lo sa chi è.
Sì,
vecchio mandrillo.
Ma chi è?
Ai suoi tempi lo guardava Baywatch.
No, l'ho mai visto. Ma no, Baywatch. Era veramente.
Ma non si deve vergognare.
Ma non mi vergogno, non l'ho mai visto perché era noioso.
Però lo sa, cioè le foto ogni tanto.
Vabbè, ho capito. Credo che se googli Pamela Anderson e Debbie Harry.
lei googla spesso Pamela Anderson.
No, ma dico, se fai il
non scherziamo.
Responso dei motori, forse ci capiamo.
L'importante è capire. Poi alla fine nella vita, sempre nelle relazioni interpersonali e anche, come dire, nel conflitto geopolitico. Intanto siamo arrivati a luglio, con il primo di luglio e l'ultima puntata. Che ne dice se oggi facciamo una cosa un po' sbarazzina?
L'avevamo prevista, anche perché...
oggi avevamo previsto di essere un po' sbarazzini?
Sì, ultima puntata avevamo detto sbarazzini, soprattutto... con il prof.
E allora facciamo così, non partiamo con la sigla, ma per essere un po' trasgressivi, che ne dice se parliamo con partiamo con Luglio di Riccardo Del Turco?
Non so chi sia, ma
vabbè, Luglio
al comando, quindi.
Luglio col bene che?
Che ti voglio.
Che ti voglio, vede che lo sa alla fine. Partiamo da qua, eh. Oggi una trasgressione boomer. Luglio col bene che ti voglio. Sigla dell'ultima puntata del giorno delle locuste.
Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai.
L'ho vista che muoveva il capino, però, come nelle trasmissioni di Diaco.
Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi, luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me.
Dai, tutti insieme. Cosa che sta scrivendo mentre stiamo ascoltando Luglio?
Stavo controllando la cover di
cosa che sta scrivendo
del Wall Street Journal. Che appena...
Io pensavo che stesse scrollando dopo aver googolato Pamela Anderson, invece no, scrollava la copertina del Wall Street Journal.
Sì.
Io invece scrollavo stamattina la prima pagina della Stampa. E non ho detto niente, l'ho detto apposta per lei perché scrive in prima pagina sulla Stampa il suo guru di riferimento, il dottor Doom, Nuria Rubini, stagflazione, crisi mondiale.
Sì, beh, questo ha assolutamente ragione, ma d'altra parte è da un po' che i cigni neri incombono sui mercati finanziari, sulle
i
cigni neri.
Ah,
tu mi hai fatto mettere la mascherina, cioè, a parte che mi si appannano gli occhiali, ma poi si sente anche, cioè, mi rischio magno parole. Insomma.
Ma pensavo che avesse deciso, per sembrare più giovani, di parlare in corsivo, sa,
no,
il corsivo parlato?
No.
Lo sa il corsivo parlato?
No, non lo so.
L'alfabeto
farfallino. Solo capito che esiste, ma non lo so.
L'alfabeto farfallino lo sa?
No, nemmeno. Neanche meno.
Dicevamo dei cigni neri che incombono.
Sì, i cigni neri che incombono sono quelli del rischio recessione. Ai mercati ieri sono bastate le parole del presidente del Consiglio di sorveglianza bancaria davanti all'Aula Parlamento, Andrea Enria, a produrre un vero e proprio terremoto. Enria ha evocato in modo chiaro l'elemento recessivo, ha detto testualmente che la Banca Centrale Europea chiederà agli istituti di credito di considerare l'ipotesi di una recessione e quindi di ricalcolare le cedole, cioè in sostanza la distribuzione dei dividendi del bilancio 2022 in previsione di un calo del PIL dell'Eurozona il prossimo anno. Questo discorso di Enria ha immediatamente impattato sulle borse, in particolare sui titoli bancari, e così si è archiviato ieri il peggior semestre dal 2008 per quanto riguarda la borsa di Milano, ma in realtà a Wall Street l'indice Standard & Poor's 500 ha chiuso il peggior semestre da 60 anni, questo per dire qual è stato l'andamento dei mercati e perché l'incubo o la preoccupazione sulla recessione sta da alcuni mesi condizionando l'andamento dei mercati finanziari e anche delle valute, perché bisogna dire che ieri l'euro si è spinto sempre più verso la parità nei confronti del dollaro, poi ha chiuso a 1,04, quindi ancora in territorio leggermente superiore alla parità, ma questa parità sembra molto vicina, forse ci sarà un rafforzamento minimo in vista dell'aumento ormai programmato dello 0,25% dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea.
Però vedo sulla prima del Sole 24 Ore un page che invece è boom per le spiagge italiane, giugno più 40%, tornano anche gli stranieri. Potrebbe essere il turismo il volano di una nuova ripresa?
No, volano di ripresa no,
era una domanda a caso, non è che mi devi rispondere.
No, ma è vero. è vero che siamo in questa dimensione di totale, come dire, conversione dell'andamento del PIL, se appunto durante la fase pandemica fino alla fine del 2021 il prodotto interno lordo europeo era trainato principalmente dai settori manifatturieri e dalle esportazioni. Ricordiamo che l'Europa rimane comunque un esportatore netto rispetto per esempio agli Stati Uniti, che hanno una bilancia commerciale drammaticamente negativa. Adesso si è creata un'inversione di tendenza, tutta la manifattura è infrenata ovviamente per il costo delle materie prime, in particolare per quelle energetiche, e invece c'è una ripresa dei servizi, quindi anche trainata dal turismo e dagli altri settori connessi, che potrebbe bilanciare una parte delle perdite prodotte appunto dall'andamento del manifatturiero. Dopodiché l'inflazione, erodendo pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie, potrebbe produrre soprattutto in autunno una forte frenata dei consumi e quindi un'accelerazione verso il PIL negativo anche nell'area euro.
Intanto, per restare sulle spiagge, le segnalo sempre dal Sole 24 Ore: fiume di denaro Jovanotti S.P.A. dagli zaini Yo al Jova Beach Party, due società, 56 milioni di incassi. Quante volte gliel'ho detto di fare gli zaini personalizzati e l'Andy Beach Party, che facevamo 2 lire per star tranquilli? E
non sì, voluto tu dare me l'hai detto più volte, ma io e la musica, come sai, posso dialogarci solo per registrare, non so, per esempio, che...
Ma non deve cantare in spiaggia, basta, no, che, in generale... basta che mettiamo la base, lei dice le sue cose che dice normalmente a ritmo,
sì, e la gente in spiaggia
fanno l'acqua gym.
Sì, perfetto, è entusiasmante, no? Invece, per restare nella musica, segnalo che oggi il Sole 24 Ore, per gli esperti e per gli appassionati, evidenzia che sono stati venduti a Universal Music il catalogo, archivi e nome di Frank Zappa, e la Major, cioè Universal, lancerà anche NFT e progetti nel metaverso legati appunto a Frank Zappa. Il valore dell'accordo con la Zappa Trust vale tra i 25 e i 30 milioni di dollari.
Ragazzi, che svolta pop nell'ultima puntata dell'anno del giorno delle locuse. Professor Di Stefano con la Universal, Frank Zappa, il catalogo delle Major. Ma adesso mi sa che ci tocca ritornare, se abbiamo finito con i cigni neri delle parole di Enria, dobbiamo tornare anche ai numeri della guerra.
Sì, prima tornerei su un dato, cioè se in Europa è stato in RIA appunto a alimentare l'ondata di vendite e la risalita dello spread sui BTP italiani rispetto ai soliti Bund tedeschi. Negli Stati Uniti invece qualcosa di molto più solido delle parole di seppur importanti di un esponente del sistema di controllo delle banche, cioè il Bureau of Economic Analysis, ha rivisto l'andamento del PIL sia nel primo che nel secondo semestre e ha di fatto preconizzato una recessione già esistente, perché il primo trimestre è stato rivisto al ribasso a meno 1,6% e la previsione sul secondo trimestre del 2022 per quanto riguarda il PIL statunitense, sempre secondo l'Economic Analysis Bureau, sarebbe di un meno 1,5%. Questo è stato immediatamente letto dagli analisti già ieri come una dichiarazione a tutti gli effetti di recessione. Ricordiamo che per appunto dichiarare recessione acclarata bisogna avere 2 trimestri negativi consecutivi o molto ravvicinati, e in questa ipotesi appunto la dichiarazione di recessione non sarebbe nel 2023, ma si sarebbe già manifestata alla scadenza, insomma alla fine del primo semestre del 22.
È così che funziona la dichiarazione di recessione acclarata? Sì. 2 trimestri consecutivi?
2 trimestri negativi, sì, 2 trimestri negativi, no, sono in economia, diciamo, il momento nel quale poi scatta la dichiarazione di recessione economica.
No, glielo chiedo perché proprio l'altra sera guardavo sulla app della banca, no? Cioè, che c'è entrate e uscite, e ho guardato gli ultimi 6 mesi, alla luce di quello che mi spiega posso dichiarare recessione acclarata per quanto riguarda il mio conto economico globale. E, ci segnala invece il professor Di Stefano il crollo del 97% della produzione di auto in Russia. Ma perché? Perché comprano direttamente i carri armati adesso?
No, per la totale assenza di componenti per effetto degli embarghi, del blocco, diciamo, delle relazioni su 20 fabbriche automobilistiche che erano presenti sul territorio della Russia prima della guerra. Ne sono rimaste appena due, la cinese Haval nella regione di Tula e la Aptovaz, che ha però la produzione discontinua di modelli vecchi senza airbag e servosterzo. E quindi sostanzialmente la Russia ha visto calare le merci in ingresso nel paese del 50% e le imprese che producevano auto, un settore che dà lavoro a circa 300.000 persone e oltre, e poi si sommano altri 3 milioni dell'indotto, stiamo parlando solo appunto della situazione russa, ecco, per effetto degli embarghi tutto questo settore produttivo è totalmente bloccato, di qui il calo appunto della produzione auto del 97%. Tra i settori dove questa crisi si sta facendo più sentire c'è anche quello farmaceutico, e questo è particolarmente preoccupante per la popolazione russa, perché il 55% del settore dipende dalle importazioni di medicinali, e anche in questo campo c'è stato un crollo. Le spedizioni dalla Germania sono diminuite del 70%, quella del Giappone dal 76% e quelle dalla Corea del Sud del 74%. Questo significa che anche per effetto delle sanzioni che colpiscono anche appunto il settore farmaceutico, significa che la disponibilità di farmaci per la popolazione russa è drammaticamente in calo, e questo provocherà delle problematiche per sanitarie ad ampio raggio. Che cos'è?
Il suono del tempo che vola via quando si sta bene insieme.
Ah, ho capito.
Già finita la prima parte.
Sì, ho visto. Infatti mi sono fermato.
Resta solo una seconda parte di questa stagione del giorno.
Come solo? Ma è la parte migliore.
Beh, certo, perché comprende anche il professor Alessandro Santor, naturalmente. Sava Sandir, prima di andare in pubblicità, negoziamo la riapertura. Insistiamo su DBR e mettiamo anche Colmi, visto che è il suo compleanno. Oppure vuole insistere sul repertorio di Riccardo Del Turco, no, con altri classici come Cosa hai messo nel caffè, figlio?
No, molto meglio DBR.
Mettiamo DBR. Ripartiamo con Colmi e poi anche il professor Alessandro Santoro. A tra poco.
State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah,
huh.
5 minuti dopo le 9, come annunciato, siamo ripartiti dai Blondie, da Debbie Harry e da questa Call Me, che come lei mi insegna era anche la colonna sonora di un classico del suo tempo, un classico cinematografico quale American?
Non lo so, American Gigolo?
No. Bravo, bravo, temevo mi dicesse American Graffiti, invece era proprio American Gigolo. D'altra parte lei è un po' il Richard Gere della sua generazione e quindi si è aperto il dibattito e si è chiuso anche il dibattito, perché io avevo detto già sgomento che Debbie Harry compiva 74 anni, roba che non ci si può credere, ma ci dicono giustamente, sono andato a controllare, che altre fonti più accreditate dicono che Debbie Harry del 45...
Sì,
ne compie 77.
77, incredibile.
Cioè Debbie Harry c'ha praticamente, è poco più giovane di mio papà e soprattutto è molto più anziana di lei.
Beh, insomma, molto più anziana non lo so, un po' più anziana.
Sì, ma dopodiché io non riesco a concepire il fatto che lei sia più giovane di Debbie Harry. Detto questo, c'è anche gente che nel frattempo...
Questo è assolutamente vero, insomma.
Lo dicono i fatti, lo dicono le cose, la vita è ingiusta, ma è così. Dicevo che ci sono anche ascoltatrici e ascoltatori che nel frattempo hanno addirittura rievocato la leggenda di Andreone, il mago del favolone, leggenda che io avevo... francamente rimosso, ma che
io l'avevo rimosso,
ma che ci dice come eravamo messi male ai tempi del primo lockdown, tanto che siamo stati costretti per i bambini che erano a casa addirittura a mettere in campo Andreone, il mago del favolone. Abbiamo con noi al telefono niente poco di meno che il professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Posso dire una cosa?
Lo sapevo che avrebbe voluto. Vediamo se è la stessa cosa che avevo immaginato io. La dica.
No. Volevo solo dire che la Norvegia è bellissima. Il problema della Norvegia non è il cibo, è che tutto costa maledettamente troppo.
Ma dopodiché, anche lei, se lo aspettava l'aggressione di Libero che attacca la Norvegia?
No, non me l'aspettavo affatto, però insomma, essendoci appena stato, devo dire che invece è un paese fantastico. Quindi l'unico problema sono i prezzi, ecco, lì ci vorrebbe il top, il taglio al top che propone Draghi per il gas, che tra l'altro li colpirebbe in effetti, no?
Sì.
Il professor Di Stefano.
Esattamente, sono esattamente tra quelli che non lo vogliono, insomma.
È un po' una stagione di tagli, il taglio al prezzo del gas, il taglio al cuneo fiscale. Quante volte abbiamo sentito evocare il taglio al cuneo fiscale, professor Di Stefano?
Un sacco di volte, soprattutto adesso l'ha evocato recentemente Letta, il segretario del PD, e ieri Draghi ha ricevuto una serie di domande in conferenza stampa sul taglio al cuneo e ha abilmente dribblato dicendo che se ne parlerà in sede di legge di bilancio.
La domanda è questa: ha dribblato perché non sa fino a quando il professor Santoro non gli fornisce gli strumenti interpretativi per poter dire la sua sul cuneo fiscale, oppure ha dribblato per ragioni politiche? Secondo me la prima.
No, ovviamente la seconda. Prima però cerchiamo di chiarire per 30 secondi cos'è sto benedetto cuneo, perché ancora è una cosa che molti si chiedono.
Anche perché lei, professor Santoro, ha fatto il militare a cuneo fiscale.
No, ovviamente no. Ho fatto l'obiettore, lo rivendico. Dunque, prendiamo il lavoratore medio italiano, il lavoratore medio dipendente italiano ha un costo del lavoro, quindi quello che è il costo del suo lavoro per l'impresa che lo assume, o per anche al limite la pubblica amministrazione che lo assume, è di 40.000 euro circa annui. Di questi 40.000 euro ci sono circa poco meno di 10.000 euro che sono contributi pensionistici e sociali pagati per il datore di lavoro a favore del lavoratore, quindi rimangono 30.000 euro più o meno di retribuzione lorda. Da questi 30.000 euro di retribuzione lorda il lavoratore medio italiano perde circa 3.000-3.500 euro di ulteriori contributi a carico suo e poi paga 5.500-6.000 euro di imposte e arriva a 21.000 euro di retribuzione netta di ciò che gli finisce nel portafoglio. Quindi un cuneo molto grande che è vicino al 50%, è uno tra i più grandi d'Europa, è chiaramente un problema perché ovviamente per le imprese mese, questo vuol dire un costo molto alto, quindi di fronte a livelli di produttività non, mediamente non elevati, questa divergenza tra il costo e la produttività è un problema. Si vuole intervenire su Cuneo, quindi come lo si può fare? Lo si può fare sulla componente contributiva, quindi sui due primi pezzi che ho citato, i 10.000 quasi a carico del datore di lavoro e i 3.500 a carico del lavoratore, oppure lo si potrebbe fare sulle imposte. Questa volta l'orientamento sembra essere di agire sui contributi. C'è una proposta di Confindustria che gira da un po' di tempo, piuttosto forte, nel senso che riguarderebbe praticamente quasi, non dico la, insomma, il 90% dei lavoratori, con un taglio di complessivi 16 miliardi di euro, due terzi della quota del lavoratore e un terzo della quota del datore di lavoro. In teoria tutti d'accordo sul fatto che il cuneo vada tagliato, sul fatto che bisogna aumentare ciò che finisce nelle tasche del lavoratore e ridurre ciò che l'impresa paga, però poi si aprono una serie di questioni e direi la più rilevante è quella che ha posto il sindacato, che non è contrario a un taglio dei contributi, però ha detto prima di tutto che la proporzione delle quote comunque non va bene, nel senso che tutto andrebbe destinato almeno in teoria al lavoratore, poi è una cosa teorica perché nella contrattazione del mercato del lavoro ciò che formalmente viene imputato a una parte poi può andare a vantaggio anche dell'altra, basta rivedere il costo all'ordo e in questo modo ci si riaggiusta, ma al netto di questo c'è un tema molto più politico, e cioè dove si prendono i soldi per fare un taglio del genere? Allora Confindustria non lo dice, o meglio implicitamente sembra dire dalla riduzione della spesa. Ovviamente però il sindacato e altri fanno notare che riduzione della spesa vuol dire riduzione dei servizi, vuol dire riduzione del welfare che poi viene pagato comunque dai lavoratori e dai pensionati che sono i principali contributori. Quindi questo mi sembra il primo problema. Il secondo problema in subordine, per cui Draghi non si sbilancia, però è lo stesso declinato in un altro modo, è che ad oggi le risorse disponibili non sono affatto chiare. I conti stanno andando meglio del previsto, il gettito fiscale sta andando bene, tra poco sarà noto anche il recupero di evasione utilizzabile, ricordo che l'anno scorso è stata la principale fonte per la riduzione dell'IRPEF, però numeri certi non ce ne sono e non ce ne saranno fino almeno alla seconda metà di settembre, quindi fino ad allora dobbiamo pensare che sarà una discussione abbastanza balneare di posizionamento in cui tutti diranno sì, però nessuno dirà da che parte si devono prendere i soldi e qualcun altro dirà sì, ma lo ha già detto qualcuno, cioè sì va bene, però bisogna fare anche altro per il mondo del lavoro autonomo, e cioè un altro condono.
Professore, dopodiché se si taglia il cuneo lavorando sui contributi vuol dire che si crea un buco per il futuro e quindi è quello che va sanato, no?
Sì, si fiscalizza, cioè sostanzialmente siccome i contributi ovviamente finanziano il sistema pensionistico, si mette a carico dello Stato, se si fa in termini di maggior deficit, si mette a carico dello Stato il contributo alle pensioni future, che però ovviamente lo Stato utilizza i soldi che gli vengono da chi paga le tasse appunto e fornisce gettito allo Stato, quindi lo si mette in realtà a carico dei contribuenti e di chi effettivamente contribuisce al pagamento delle imposte, oppure si prevede aumento del debito e quindi però questo mi sembra meno credibile, nel senso che sappiamo adesso c'è una situazione ancora di relativo agio, libertà rispetto alla non applicazione del patto di stabilità, ma presto o tardi per qualcuno, tra molto poco, ritorneremo a avere delle regole, non sappiamo ancora esattamente quali, ma delle regole ci saranno di sicuro.
Comunque la domanda cruciale resta quella che ha posto il professor Santoro: taglio del cuneo fiscale sì, ma dove si prendono le risorse? In realtà una risposta ci sarebbe, cioè se Libero conquista la Norvegia e ne espropria le risorse, petrolio per esempio, a quel punto avremo a disposizione tutti gli strumenti e soprattutto tutte le risorse per tagliare il cuneo fiscale. La Norvegia com'è messa col cuneo fiscale? Così per capire.
I paesi scandinavi hanno normalmente cune fiscali piuttosto elevate, soprattutto per la componente prettamente fiscale.
Quindi sì, forse certo, l'attacco di Libero alla Norvegia è una metafora. Tagliamo il cuneo fiscale attraverso l'aggressione della Norvegia. Alla fine torna tutto probabilmente.
Come sempre torna tutto, mi sembra un po' ardita come interpretazione, ma insomma. Mi approfitto per fare gli auguri di buone vacanze a tutti, in particolare ovviamente ai campioni d'Italia, biancorossi, se posso permettermi.
Ah, vuole introdurre l'argomento Pangos?
No, non lo introduco, adesso aspettiamo gli annunci, ma insomma è giusto che tutti i tifosi Olimpio si godano una bella estate.
Però visto che lei chiude normalmente la stagione con le profezie, l'oroscopo del professor Santoro, dove va Kevin Durant? Notizia bomba!
Ma Kevin Durant va sempre dove si può
dove
vincere,
tira il vento,
di solito sceglie la squadra che ha vinto la regular season, l'ha fatto anni fa e lo farà ancora adesso, a quanto certo. Pare, andrà nei Suns.
Certo.
Non è un tipo di atteggiamento che a me piaccia molto, ma perché io sono un vecchio romantico, ancora legato all'idea delle bandiere, eccetera, eccetera.
Senta, a proposito di romanticismo, l'altra volta ci aveva detto che non sapeva se poteva esserci per l'ultima puntata perché era già in viaggio. Ha rimandato le vacanze solo per esserci o è fermo all'autogrill?
No, non sono fermo all'autogrill, abbiamo rimandato la partenza, ma addirittura io,
questo le fa
addirittura
onore.
Io ho scaricato la moglie perché insomma non me la sentivo di, dopo la sua velata accusa, ho detto no, allora forse è meglio se rimango perché altrimenti Bacchi mi bacchetta, certo, che parto già il primo di luglio, quindi
ma per capire
lei di portare le persone, la famiglia in montagna.
No, sì. Siccome ci tengo, l'ha scaricata temporaneamente o l'ha scaricata proprio Toto?
No,
per fare un'estate da scavezzacollo.
Farò il mio dovere di padre la prossima settimana. Ho ritornato giusto di qualche giorno per non essere bacchettato da lei, Bachi.
Grazie professor Santoro, questo le fa come sempre straordinariamente onore, è stato bellissimo averla con noi, ma le parole di miele per congedarci da lei le lascio al professor Di Stefano, che è maestro di ars retorica in queste circostanze. Cosa vuole dire al professor Santoro?
Che sarà un'estate triste senza il professor Santoro, tutto
triste, ma
tutto
anche
è triste.
ma anche
non lo so,
dica un'altra triste, ma anche allegra
ma anche con una previsione di ritorno, guardiamo già l'autunno
al futuro. Positivamente
esatto.
Professor Santoro, grazie per essere stato anche oggi con noi.
A tutti grazie, arrivederci.
No, ma mi faccia dire, soprattutto saluti alla famiglia, alla signora, me la saluti caramente e si scusi per me. È andato?
È andato.
È già andato.
È già andato.
Perché probabilmente aveva derogato per 6 minuti con la famiglia e adesso doveva tornare giustamente nei ranghi. La saluto io, la signora Santoro, buone vacanze anche a lei e noi abbiamo ancora soli 8 minuti di trasmissione.
Vabbè, riprendiamo dal mercato del lavoro perché i dati che ha pubblicato ieri l'Istat sull'occupazione sono la conferma.
Drammatici.
Sono da un certo punto di vista drammatici, non tanto e solo perché l'occupazione è calata di 49.000 unità rispetto al mese di aprile e quindi complessivamente comunque ovviamente ha recuperato anche la disoccupazione, ma perché a contrarsi sono soprattutto i rapporti stabili. Nel senso che a maggio si sono persi ben 96.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, sia nella fascia, e questo è molto preoccupante, 25-34 anni, meno 75.000, sia nella fascia 35-49 anni, meno 17.000 persone occupate, insisto, a tempo indeterminato. Quindi a maggio rispetto ad aprile ci sono 44.000 disoccupati in meno, ma complessivamente, come certifica lo stesso Sole 24 Ore, è record di contratti a termine, quindi da questo punto di vista probabilmente legati in parte al periodo estivo, al settore dei servizi e in parte comunque a dimostrazione che c'è una situazione molto critica sul mercato del lavoro, legato ovviamente all'andamento dell'economia. L'Italia resta lontano dai primi della classe, la Germania per esempio ha un 5-3% di disoccupazione under 25, mentre noi lo ricordiamo abbiamo il record europeo, peggio di noi fa solo la Grecia, 36,8%, la Spagna e la Svezia che ci hanno scavalcato, ma questo per dire che poi all'interno dei dati c'è anche l'elemento sempre drammatico della disoccupazione giovanile che è altissima.
Però a parziale compensazione c'è il via libera del CDM al taglia bollette, 3 miliardi contro gli aumenti, stamattina sta sulle prime pagine dei giornali.
Sì, è una conferma, d'altra parte questo era stato già preannunciato perché senza il taglia bollette ieri ARERA ha certificato l'aumento dei costi della bolletta per il gas sarebbe stato del più 45% e più 15% per l'energia elettrica, quindi c'è un ulteriore sviluppo delle misure in attesa, lo ricordiamo, del famoso tetto ai prezzi dell'energia che Draghi sta trattando in sede europea e che spera di portare a casa, aveva detto dopo il G7 c'è stato, il vertice NATO pure, quindi adesso dovrebbero esserci le condizioni, ma sappiamo che in realtà molti paesi, soprattutto i paesi nordici e l'Olanda in primis, hanno chiesto uno studio prima di poter varare il tetto e quindi è probabile che l'eventuale decisione possa prendersi solo in autunno, e questo vorrebbe dire che è più di un anno che il mercato è sotto scacco, sia per la guerra sia per la pandemia derivati, che sul sistema, diciamo, dei prezzi dell'energia sta dimostrando tutta la sua dinamica estremamente negativa.
Visto che ha pronunciato la locuzione sotto scacco, mi permette intanto di fare i complimenti a Nepo, Ianne Pognacci, che sta dominando il torneo dei candidati, che selezionerà lo sfidante per il campionato del mondo di scacchi a Magnus Carlsen, sempre che poi voglio giocarlo Carlsen, perché aveva detto no, non lo gioco, forse sì, ma chissà. Chiusa la parentesi con i complimenti Nepo, abbiamo solo 4 minuti, di che cosa vuol parlare?
Beh, del fatto che oggi sia la stampa nazionale che quella internazionale punta gli occhi sul tema criptovalute, sui bitcoin sostanzialmente, perché ci sono due elementi, e cioè uno scontro con la SEC, in particolare uno degli emettitori principali di ETF sui bitcoin deve fare i conti con l'opposizione della SEC, e quindi si è arrivati alle carte bollate da questo punto di vista tra Grayscale e appunto la commissione che controlla la borsa.
Grayscale,
perché la SEC non ha voluto dare il nulla osta, ma soprattutto è l'apertura di oggi del Wall Street Journal, e cioè che Celsius Network, che è uno dei giganti del prestito di criptovalute, è in difficoltà, potrebbe avere un rischio nella gestione del proprio debito, e quindi manca la protezione in caso di flessione, come è accaduto, del valore dei bitcoin, e quindi c'è un rischio da questo punto di vista di un crack o comunque di un buco dal punto di vista finanziario. Celsius aveva 19 miliardi di asset e circa 1 miliardo di azioni fino alla scorsa estate, e questo potrebbe portare appunto a una situazione di crisi, e potrebbe avere questo un impatto negativo su tutti i mercati finanziari, non solo ristretto al segmento delle criptovalute, che ieri è sceso sotto quota $19,000, ricordo che era arrivato a superare i 50,000 pochi mesi fa.
E allora alle 9:24 minuti di questo venerdì 1 luglio chiudiamo esagerando, facendo veramente il di più. Oggi il professor Di Stefano ha messo in campo la sua rubrica degli auguri, facendo gli auguri a Debieri, facendo gli auguri a Pamela Anderson, e chiude facendo ulteriori auguri, questa volta a Dan Aykroyd, che compie 70 anni.
Sì, Dan Aykroyd.
Ce l'ha presente Dan Aykroyd?
Sì, ce l'ho presente.
Dan Aykroyd, che è quello...
Ce l'ho presente, ma come nome non
le mi sfugge in questo momento.
Sfugge, sì.
John Belushi e Dan Aykroyd.
Sì, la coppia.
La coppia, indubbiamente. No, non digiti su Google.
Stavo cercando.
La coppia di che?
Non me lo ricordo, non me lo ricordo.
Ma non può non ricordare.
Non me lo ricordo.
I Blues Brothers.
I Blues Brothers.
Mannaggia, compie 70 anni dei Necroid. Auguri.
Auguri, auguri.
Auguri a tutti oggi, anche a chi tanti amanti ha, come cantava la Carrà. Non se lo ricorda.
Sì, auguri.
Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Gimme some loving. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri anche a The Necroid. Stiamo cucendo tutto in un meraviglioso filo rosso augurale nel chiudere questa puntata, questa stagione del giorno delle locuste. E la chiudiamo come sempre con le parole immortali del professore, maestro di congedi, maestro dell'arrivederci, che oggi vi dice, ascoltatrici e ascoltatori,
rimanete sempre sulle onde di Radio Popolare, perché torneremo sì con il giorno delle locuste in autunno, ma ci saremo sempre anche durante l'estate.
Mamma mia, che discorso conclusivo pazzesco, bravo, bravissimo. È finita per davvero. Vi lasciamo con Gimme Some Lovin'. Professore, si riposi, se la goda, buone vacanze. Che farà?
Non so, per un bel po' lavoro, poi dopo, forse ad agosto faccio un po' di vacanze.
Una parentesi rosa tra il lavoro e il lavoro.
Sì.
Arrivederci.
Arrivederci, buone vacanze a tutti.
Buone vacanze a tutti, ma veramente. Ci vediamo tra un po', forse. Vedremo. Chissà. Ciao.
Ciao.